Apriamo la parola del Signore nel libro del profeta Malachia. Profeta Malachia, facile da trovare perché è l'ultimo libro dell'Antico Testamento. E oggi cominciamo una breve serie di predicazione in questo libro. Malachia fa parte di quello che chiamiamo i profeti minori, che spesso vengono trascurati. È un peccato perché hanno tanto da dirci. La cosa che mi incoraggia sempre leggo questi profeti è che Dio parla sempre al suo popolo. Anche se il suo popolo è infedele, Dio ha sempre qualcosa da dire al suo popolo, parla sempre con lui. E noi oggi come Chiesa, come cristiani, in Cristo siamo stati uniti all'Israele dell'Antico Testamento, siamo beneficiari delle promesse, dell'alleanza, e quindi oggi Malachia parla anche a noi, lo ascoltiamo come il popolo di Dio. E oggi leggeremo i primi 5 versetti del libro di Malachia. Malachia capitolo 1, versetti 1 a 5. Ascoltiamo la parola del Signore. Oracolo, parola del Signore, rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice il Signore. Ma voi dite, in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore? Eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Se Edom dice, noi siamo stati annientati ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine, così parla il Signore degli eserciti. Essi costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati territorio dell'impietà, popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. I vostri occhi lo vedranno, e voi direte, il Signore è grande, anche oltre i confini di Israele. Questo libro di Malachia è pertinente per noi cristiani oggi perché Malachia parla a un popolo incredulo e demotivato. E anche per noi, popolo di Dio, è facile oggi essere increduli o demotivati. Non abbiamo forse, abbiamo perso il senso dello scopo della nostra vita cristiana. Forse sei stato cristiano da tanti anni e vieni in chiesa regolarmente, però ti chiedi adesso che cosa? Qual è lo scopo della mia vita cristiana? Cosa facciamo qui? Oppure anche come chiesa, la chiesa può essere scoraggiata, ci sono le solite attività, facciamo le solite cose, però perdiamo un po' il senso dello scopo, di quello che dobbiamo fare. E per trar beneficio da questo libro di Malachia bisogna descrivere brevemente il contesto dell'epoca. Malachia parla a Israele all'epoca di Esra e Neemia. Quindi il popolo di Israele è tornato nella terra, una parte del popolo è tornato dall'esilio a Gerusalemme, hanno costruito il Tempio, hanno ricostruito le mura di Gerusalemme, però è un contesto molto difficile. Le cose non sono più come prima. Il Tempio che hanno costruito è molto più piccolo di quello di Salomone. E poi è solo Giuda e Beniamino che sono tornati. Le altre 10 tribù sono sparite, non torneranno mai più, perché il re degli Assiri ha spostato popoli, ha ripopolato la terra con altri popoli, per quello che ci saranno i samaritani. Quindi Giuda, Beniamino sono molto piccoli, molto poveri, fanno sempre parte dell'impero persiano, non sono indipendenti, e quindi sorgono domande, il popolo ha delle domande. No, perché i profeti hanno fatto tante belle promesse, se pensate a Isaia, un Messia deve venire, Israele sarà indipendente, il regno sarà ristabilito, nuovi cieli, una nuova terra, e loro dicono, ma dove sono queste promesse messianiche? Noi non vediamo niente, non c'è niente di particolarmente incoraggiante. E quindi si vede una certa decadenza spirituale, come vedremo quando leggiamo il libro di Malachia. C'è un punto positivo, però, non sono più nell'idolatria. Sembra che l'esilio a Babilonia abbia guarito il popolo di Dio dall'idolatria. No, non si parla più di offrire sacrifici a Baal. Servono l'unico vero Dio, però lo servono senza fervore. Come vedremo, c'è un culto esteriore, ma non c'è una vera fede. Servono malvolentieri, fanno il meno possibile. No, come quando c'è lo sciopero dei treni, c'è il servizio minimo garantito. Fanno così, è il servizio minimo garantito nella loro lode. Hanno perso il senso della santità di Dio e del loro peccato. E poi contraddicono sempre Dio. Questa è una cosa unica del libro di Malachia, che Dio, come abbiamo visto, esprime le obiezioni che il popolo ha nel cuore. Dio dice una cosa, ma subito il popolo dice un'altra cosa. Cioè, io ho detto così, dice il Signore, ma voi dite, contraddicono sempre Dio, come spesso facciamo anche noi. Eppure in tutto questo Dio continua a parlare al suo popolo. Questo è incoraggiante per noi. E il profeta Malachia, Dio attraverso il profeta Malachia, dà alcune cose, mette il dito su alcune patologie spirituali, alcuni problemi, e dà la soluzione, ricorda al popolo come devono adorare il Signore. E quindi questo lo vedremo insieme. E questa mattina noi guarderemo un primo punto, una prima base della nostra fede in Dio, ed è l'elezione, o quello che io chiamo l'amore elettivo di Dio. Il fatto che Dio ci ha scelti, perché Dio ci ama. Questa è la base della nostra vita con Cristo. E infatti Dio comincia proprio così. E con voi questa mattina vorrei vedere, capire cos'è la realtà di questa elezione, di questa scelta, e che frutti deve produrre. Questa dottrina dell'elezione, o dell'amore elettivo di Dio, come lo chiamo io, è una dottrina che a volte suscita controversie, è una dottrina misteriosa, ma è una dottrina molto importante che dobbiamo capire. Guardate il versetto 2. Come comincia il Signore con questa affermazione straordinaria? Io vi ho amati, dice il Signore. Questa è un'affermazione straordinaria. Dio parla a questo popolo che è sempre ribelle, no, sempre infedele, e la prima cosa che ha da dire è: io vi ho amati, dice il Signore. O si potrebbe tradurre anche: io vi amo. Il punto di partenza della nostra relazione con Dio è questo: Dio ci ha amati. Dobbiamo essere assolutamente convinti di quello. No, noi siamo qui oggi come cristiani, siamo qui oggi in Cristo perché Dio ci ha amati, perché Dio ci ama. Dobbiamo essere assolutamente convinti di questa cosa. Però il popolo di Israele non è convinto, infatti viene subito l'obiezione. Versetto 2, ma voi dite: in che modo ci hai amati? No, ecco il primo problema spirituale del popolo di Dio. Non ci crede all'amore di Dio. E dice: in che modo ci ha amati? Non negano veramente quello che dice il Signore, non dicono no, non è vero, però dicono: in che modo ci ha amati? No? Dimostralo. Cosa dobbiamo vedere? Noi non vediamo nessun segno del tuo amore. In che modo ci hai amati? A volte, forse, quando attraversiamo delle prove, possiamo mettere in dubbio l'amore di Dio. Però spesso lo facciamo in un modo che non è giusto, lo facciamo perché siamo increduli, perché abbiamo dimenticato la realtà dell'amore di Dio e lo neghiamo. Questa domanda è una domanda molto seria: in che modo ci hai amato? Cioè, se noi cominciamo a mettere in dubbio l'amore di Dio per noi, mettiamo in pericolo tutta la nostra relazione con Dio. È una domanda molto pericolosa. Anche nelle relazioni umane è una domanda pericolosa da fare. No, infatti io penso che uno dei modi più sicuri e veloci di rovinare un matrimonio è di lasciare questa domanda insinuarsi nella nostra mente. In che modo mi hai amato? In che modo mi ami? Ma lui non mi ama veramente. O lei non mi ama veramente. quando lasciamo questa domanda insinuarsi nella nostra mente, roviniamo la nostra relazione. Ed è la stessa cosa con Dio. Dio ci ama, Dio ama veramente la sua Chiesa, Dio mi ama veramente. A cosa si vede? Questa è la loro obiezione, la prima obiezione con la quale il Signore, alla quale il Signore deve rispondere. E guardate un po' la risposta di Dio a questa obiezione molto seria. In che modo Dio ci ha amati? E cosa risponde il Signore? Risponde questo: Esaù non era forse fratello di Giacobbe? Eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ma questa è una risposta? Che tipo di risposta è all'obiezione? Il popolo di Israele dice: in che modo ci hai amati? A cosa si vede che ci ami? E la risposta di Dio è questo: Esaù non era forse fratello di Giacobbe, eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Questa è la risposta di Dio all'obiezione del popolo, e quindi una risposta sulla quale dobbiamo riflettere. Esaù non era fratello di Giacobbe? Sì, certo, infatti erano anche fratelli gemelli, se vi ricordate. Eppure, dice il Signore, io ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Allora, qui bisogna subito spiegare cosa vuol dire questo ho amato, ho odiato Esaù, perché sembra una cosa molto strana, no? Dio che dice ho odiato qualcuno. Ora, noi quando sentiamo i verbi amare e odiare, pensiamo subito ai sentimenti, pensiamo subito alle emozioni, ma non è in questo senso che questi verbi sono usati nell'Antico Testamento. Sono usati nel senso di lealtà, di fedeltà. Amare e odiare nell'Oriente antico erano due verbi che erano usati nel contesto dei trattati internazionali, quando si faceva un'alleanza con qualcuno. Si diceva: io odio questo re e io amo questo re. Gli archeologi hanno trovato documenti, trattati, nell'Oriente antico che sono redatti così. Un re, per esempio, dice: io amo il re di Babilonia e odio il re di Egitto. No, non parlano di sentimenti, parlano di alleanza. Quindi amare, nell'Antico Testamento, nella Bibbia, spesso amare vuol dire schierarsi con qualcuno, prendere partito per qualcuno, no? E odiare vuol dire schierarsi contro. Molte volte i verbi vengono usati così, penso sia importante capirlo. Per esempio Deuteronomio 4:37, egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti. No, anche Gesù parla così, no, dice: nessuno può servire due padroni, perché amerà uno e odierà l'altro. Quello che sta dicendo è che sarà fedele a uno, sarà infedele all'altro. Oppure quando Cristo dice: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, non può essere il mio discepolo. Ecco, la stessa cosa, non sta parlando di sentimenti. Gesù non sta dicendo che dobbiamo odiare nostro padre o nostra madre, sta dicendo che dobbiamo fare una scelta, dobbiamo schierarci con Gesù. E se dobbiamo scegliere fra Gesù e le nostre famiglie, dobbiamo scegliere Gesù. È un concetto di fedeltà, di lealtà all'alleanza. E quindi questo è il concetto qui. Dio dice: io ho scelto Giacobbe, io mi sono schierato con Giacobbe contro Esaù. Vi ricordate in Genesi 25? Rebecca partorisce due gemelli, Giacobbe e Esaù, e anche prima del parto Dio ha già scelto qualcuno. Genesi 25:23, Dio dice: due nazioni sono nel tuo grembo, il maggiore servirà il minore. Quindi anche prima del parto Dio ha scelto uno dei due gemelli e l'altro no. E Paolo in Romani 9, dove parla di questa cosa, aggiunge: prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, Dio ne ha scelto uno e non ha scelto l'altro. Quindi cosa sta dicendo il Signore al suo popolo in questo versetto di Malachia? Sta dicendo che Dio ama il suo popolo con un amore sovrano, libero, è decisivo. Dio ama chi vuole amare. Dio non ama il popolo perché è amabile, lo ama perché ha fatto una scelta. È un amore assolutamente sovrano, per quello che dice, non erano forse fratelli? Sì, certo, non c'era niente per distinguere, erano fratelli, però io ne ho amato uno e non l'altro. E le conseguenze di questa scelta, le conseguenze di questo amore sono incalcolabili, perché da Giacobbe è venuto fuori il popolo di Israele, che ha un'alleanza con Dio delle promesse, e da Esaù è venuto fuori il popolo di Edom, di cui abbiamo letto qui, che è sempre stato nemico di Israele. Quindi da una scelta di due persone sono venuti fuori due popoli, uno con Dio, l'altro contro Dio. Israele è stato custodito da Dio, salvato, mentre Edom è stato abbandonato al proprio peccato, alla propria corruzione. Infatti Edom verrà giudicato, versetto 4, è un popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. Ora Dio non è un Dio capriccioso e ingiusto, non dice che condanna Edom perché a lui non piace questa gente. Condanna Edom per il loro peccato, perché erano corrotti. Però il fatto che rimane, che noi dobbiamo capire, un fatto difficile da accettare, è che due popoli sono stati trattati in modo diverso da Dio. No, sia Israele che il popolo di Edom hanno peccato tante volte, sono stati infedeli tante volte. Però Israele è sempre stato perdonato. Dio chiama sempre Israele, mentre Edom è stato abbandonato al proprio peccato. Questo è il mistero dell'elezione di Dio, il mistero dell'amore di Dio, che Dio ha scelto alcune persone, alcuni popoli, e non altri. E questo ha delle conseguenze. No. Israele era un popolo peccaminoso, infedele, però non è stato trattato come gli altri popoli. È molto importante capire che questa elezione non funziona solo per i popoli, ma anche per le persone. Dio sceglie, Dio chiama i popoli, Dio sceglie, Dio chiama le persone. Ora, potremmo parlare di queste cose per delle ore, cosa che non vogliamo fare, però possiamo prendere l'esempio di Abramo, esempio molto semplice di Abramo. Dio ha chiamato Abramo. No, non l'ha solo chiamato per compiere una missione, la chiamata di Abramo è stata la sua salvezza. Abramo adorava altri dei. Quello che Dio dice alla fine di Giosuè, Giosuè 24, versetti 2 e 3, i vostri padri, come Terah, padre di Abramo, abitavano anticamente al di là del fiume e servivano altri dei. E io presi il padre vostro, Abramo, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. No, Abramo e i suoi vicini di casa adoravano altri dei. Infatti sappiamo che adoravano la luna, perché il dio della città di Ur era il dio della luna. Eppure Dio ha chiamato Abramo, non il suo vicino di casa. Questo è il grande mistero dell'amore di Dio. Questo amore elettivo è un amore scioccante. No, noi dovremmo essere scioccati da questa cosa. No, se non sei mai stato scioccato da questa cosa è forse perché non ci hai pensato abbastanza. Che Dio chiama, si rivela alcune persone ad altre no. Che Dio tratta Israele in un certo modo e un altro popolo come Edom in un altro modo. Non c'è qualcosa di scioccante. C'è qualcosa che offende forse il nostro senso della giustizia. Questa è la grazia di Dio. Che Dio prende alcune persone e non le tratta come meritano. Se tu sei in Cristo questa mattina perché sei stato chiamato, Dio ti ha amato con questo amore elettivo e non ti tratta come meriteresti di essere trattato. Però questa chiamata è personale, c'è qualcosa di particolare, c'è qualcosa di scioccante in questo amore di Dio. Quindi il popolo di Israele chiede, in che modo ci hai amati, Signore? Ma cosa si vede che ci hai amati? E Dio risponde, Esaù era fratello di Giacobbe, però io ho scelto Giacobbe. No? Voi siete amati perché ho scelto il vostro antenato. Ed è la stessa cosa per noi. Noi questa mattina forse possiamo chiedere: in che modo ci hai amato? In che modo tu mi ami, Dio? E Dio potrebbe rispondere: come mai tu credi in me e gli altri no? Ci sono persone nella tua famiglia che non credono in Dio? Hai dei tuoi genitori forse, o i tuoi figli, o un fratello, una sorella, dei cugini, o degli amici che non credono in Dio? Questa è la domanda profonda e decisiva: perché io credo e loro no? No, alcuni rispondono dicendo: beh, perché io ho deciso di credere e loro no. Sì, perché tu hai deciso di credere e loro no? No, non ci sono tante risposte possibili a questa domanda. Io credo perché sono più intelligente degli altri? Evidentemente no. È una questione di temperamento, io sono un tipo religioso, invece loro no, è per quello che io credo? Evidentemente no. La Bibbia risponde chiaramente a questa domanda. 1 Corinzi 1: nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Quindi perché io credo questa mattina e i miei amici non credono? O i miei fratelli? O i miei genitori? O i miei figli? Perché lo Spirito Santo mi ha svegliato, lo Spirito Santo mi ha fatto rinascere, lo Spirito Santo mi permette di dire Gesù è il Signore. E non fa la stessa cosa con queste persone. Noi, se crediamo in Cristo questa mattina, crediamo perché lo Spirito Santo ci permette di credere. Questo è l'amore di Dio. Questo amore, questa elezione, questo amore scioccante, misterioso di Dio. E ovviamente tutto questo funziona perché siamo in Cristo. È come per Israele, quando Israele dice al Signore: in che modo ci hai amati? Dio dice: ho amato il vostro antenato Giacobbe. Ed è la stessa cosa per noi questa mattina: se siamo in Cristo, siamo amati perché Dio ha amato Cristo, perché ha fatto un'alleanza con Cristo. E in questa alleanza ci siamo anche noi. Come dice Cristo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue versato per voi. Come ti ha amato Dio questa mattina? Ti ama in che modo? Perché ha fatto un'alleanza con Cristo che gli è costato tantissimo. È costato il sangue e la vita di Cristo. E se tu sei in Cristo, sei il beneficiario di questa alleanza. E tutti quelli che il Padre chiama verranno a Cristo. Cristo lo dice: tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. È quello che Dio sta facendo da 2000 anni, creare un popolo, chiamare un popolo per servire Cristo. Quindi l'amore di Dio non è un amore irrazionale come il nostro. No, il nostro amore è spesso irrazionale. Non, perché amiamo certe persone più di altre? A volte non capiamo neanche noi, non sappiamo. Invece l'amore di Dio è un amore sovrano, elettivo. Dio non vede niente di amabile in noi. Dio ci sceglie, ci chiama e crea in noi qualcosa da amare, qualcosa di amabile. In che modo ci hai amati? Esaù non era fratello di Giacobbe? Io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Questa è la realtà di questo mistero, dell'elezione divina, dell'amore di Dio che chiama e sceglie le persone. Ora, cosa dovrebbe essere il frutto per la nostra fede se noi capiamo questa cosa, se accettiamo questo fatto, questa dottrina? Ci sono alcuni errori da evitare. Il primo errore è di diventare arrogante, evidentemente. Il primo errore è di pensare: Dio mi ha chiamato, mi ha scelto perché sono migliore degli altri. Forse a voi, a volte inconsapevolmente possiamo pensarlo, ma in realtà questa dottrina ci deve rendere umili, non arroganti. No, in realtà la vera domanda non è in che modo ci hai amati, la vera domanda è perché. Perché ci hai amati? Questa è la vera domanda, se noi siamo veramente in Cristo, se capiamo la profondità dell'amore di Dio, dobbiamo chiedere perché? Perché me? Perché io? Perché non gli altri? Che cosa ho di più degli altri io? Non ho niente di più degli altri. Quindi questo mistero dell'elezione, questa dottrina ci deve rendere umili, non arroganti. Ci dobbiamo meravigliare che il Signore si sia rivelato a qualcuno come noi. No, Spurgeon faceva, il predicatore inglese faceva una battuta che mi piace molto, dice: sono così grato che Dio mi abbia scelto prima della fondazione del mondo, perché dopo che sono nato non mi avrebbe mai scelto. No, voleva dire, cioè, un tipo come me, cioè Dio non mi avrebbe mai scelto, quindi meno male che mi ha scelto prima della nascita. Ma è questo, proprio questo senso dell'umiltà. Chi sono io? Chi sono io? L'altro errore da evitare è di speculare su chi Dio chiamerà oppure no. Non di dire: ma sì, ma questo qui non crederà mai, o questa persona non crederà mai. No, questo è impossibile che venga a Cristo, o questa persona è da anni che prego per questa persona, no, non crede, quindi è impossibile. Noi non dobbiamo cercare di sapere, di conoscere i misteri dell'amore di Dio. No, noi dobbiamo continuare a pregare per le persone che non lo conoscono, dobbiamo continuare a pregare, dobbiamo continuare a fidarci a Dio e al suo amore sovrano e perfetto. E poi se non crediamo, se non credi questa mattina, non devi usare questa cosa come una scusa. No, non devi dire: ma io non credo perché Dio non mi ha scelto. Ma per quello che non credo. Ma questo non è il modo giusto di pensare. Se tu non sei sicuro questa mattina che credi in Cristo, l'unica domanda che ti deve fare è se tu credi che Cristo è risorto dei morti oppure no. Se tu credi quello che è scritto nei Vangeli, credi che sia veramente accaduto oppure no. Credi veramente che Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati oppure no. Se tu decidi di non credere, sei interamente responsabile per il fatto di non credere. Lo Spirito Santo non può credere per te. Qui non possiamo usare questo mistero dell'amore di Dio come scusa se non veniamo a Dio. L'unica domanda che ci dobbiamo fare è: io credo in Cristo oppure no? Se tu credi in Cristo questa mattina, allora puoi avere la certezza che Dio ti ama. Fai parte dell'alleanza con Cristo. Sei con Cristo. Dio ti ama. E questo ci deve dare la certezza che Dio ci benedirà. Malgrado le circostanze, malgrado le difficoltà, sappiamo che saremo sempre con Dio. Guardate il versetto 4, quello che Dio dice di Edom. C'è una condanna terribile in quello che Dio dice. Alla fine del versetto 4 dice: è il popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. Ma quello che è terribile in questo versetto è questa espressione: per sempre. Non c'è speranza, perché Dio non li ha amati. Ora, oggi Edom non esiste più e non ci interessa, però Edom simbolizza tutti i nemici di Dio, tutti i nemici del suo popolo. Noi possiamo avere la certezza che questa mattina, che tutti coloro che odiano il popolo di Dio, tutti coloro che odiano la Chiesa, tutti coloro che ti odiano perché sei cristiano o cristiana, non hanno speranza, saranno condannati per sempre. Sono un popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. Invece, se noi siamo in Cristo, Dio ci ama per sempre. No, questa espressione "per sempre", che è così terribile quando Dio parla di condanna, è così meravigliosa quando parla di promessa. Per sempre saremo con il Signore. Per sempre saremo amati. La seconda cosa è che la consapevolezza di questa elezione, dell'amore di Dio per noi, ci deve dare il desiderio di dare il meglio di noi, ci deve spronare a servire Dio, a servire la sua Chiesa. Ma questo lo vedremo in dettaglio la prossima volta. Guardate il versetto 6. La prossima volta vedremo quello che Dio dice: un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Se Dio è il nostro padre, dov'è l'onore che gli è dovuto? Se Dio ci ama, è il nostro padre, vuol dire che ci ha voluto. No? Se tu sei in Cristo questa mattina, vuol dire che Dio ti vuole. Dio ti ha scelto, anche se nessun altro al mondo ti vuole, anche se il mondo intero ti ha rigettato, Dio non ti ha rigettato. Dio ti ama e ti vuole. E quindi dobbiamo servirlo con zelo. E poi l'ultimo punto, l'ultimo frutto di questa consapevolezza della nostra elezione, che forse è un po' paradossale, è che ci ricorda che Dio è sovrano sul mondo intero. L'amore di Dio è un amore sovrano sul mondo intero, perché Dio riesce a compiere la sua volontà. Guardate il versetto 5. Dio dice a Israele: i vostri occhi vedranno il giudizio di Edom, e voi direte: il Signore è grande anche oltre i confini di Israele. Questa mattina Dio ci vuole ricordare che è grande anche oltre i confini della Chiesa. Dio non è solo grande in questa Chiesa, Dio è grande anche oltre i confini di questa Chiesa. No, è proprio perché sappiamo questo, che noi vogliamo evangelizzare, che noi vogliamo condividere la nostra fede, perché sappiamo che Dio è potente per salvare. No, a volte sentiamo persone che dicono: ma se Dio ha scelto alcune persone, se questa scelta misteriosa, sovrana, non serve a niente evangelizzare. In realtà la Bibbia dice il contrario. No, Dio ci vuole usare per evangelizzare, ci vuole usare per condividere la nostra fede, e lo possiamo fare perché abbiamo la fiducia che Dio chiama le sue persone, chiama il suo popolo. Matteo 28: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli. Quindi la sfida per noi questa mattina che Malachia ci dà, che Dio ci dà attraverso il profeta Malachia, di riflettere sulla realtà dell'amore di Dio. Voi dite: in che modo ci hai amati? E il Signore risponde: se tu mi conosci, se tu sei in Cristo, se tu credi, vuol dire che io ti ho amato, io ti amo. Tu non credi in me perché sei più intelligente degli altri, tu non credi in me per caso, tu non hai sentito parlare di me perché sei stato fortunato, tu credi in me perché io ti amo, perché io ti ho scelto, perché io ho fatto questa alleanza con te. Quindi che il Signore ci aiuti a riflettere sulla realtà di questo amore, che ci aiuti a non rimettere in discussione questo fatto, questa realtà dell'elezione misteriosa di Dio, di questo amore di Dio per il suo popolo, che noi possiamo avere piena fiducia nell'amore di Dio, e Dio si aspetta da parte nostra impegno e fedeltà. Che il Signore ci aiuti a meditare su queste cose. Vogliamo chiedere l'aiuto del Signore in preghiera. Abbassiamo il nostro capo.